Bene, grazie. Non ci ha molto rassicurati il professor Campiglio, ma ha dato una risposta chiara e molto documentata alla domanda, diciamo alla percezione dell'uomo della strada, che una volta tanto sembra abbia ragione quando ha la sensazione che il suo tenore di vita si sia ridotto. Adesso procederemo così per il dibattito. Due o tre minuti di quello che in Brasile chiamano il tempo del sussurro, in cui facciamo una specie di intervallo brevissimo, le persone si possono scambiare le proprie impressioni e prepararsi, chi vuole naturalmente lasciarci lo potrà fare, e chi vuole invece intervenire per consentire al più alto numero possibile di persone di fare una breve domanda, abbiamo messo a disposizione dei fogli che il nostro prezioso segretario Tommy Di Lauro passerà a consegnare a chi glieli chiederà. Quindi siete invitati a formulare delle brevi domande per iscritto, indicando anche a quale relatore volete farle, se credete metterete anche il vostro nome, e in questo modo speriamo di poter dare la parola al maggior numero di persone, consentire un dibattito anche più breve e focalizzato, visto che alle 11, come sempre, dovremo concludere. Ecco, vi devo anche avvertire che la prossima conferenza non sarà tra 15 giorni, attenzione, ma vista la concomitanza col Carnevale, l'anticipiamo a lunedì prossimo. Quindi lunedì 16 febbraio, in questa sala, parleremo di televisione. Titolo della conferenza: Lo specchio familiare, 50 anni di rapporto tra televisione e famiglia. Saranno con noi Fausto Colombo, che è docente di sociologia della comunicazione all'Università Cattolica di Milano e dirige l'Osservatorio sulla comunicazione, e Giorgio Simonelli, nostro concittadino, che insegna nella medesima università ed è anche un apprezzato critico televisivo. Allora, grazie intanto per la pazienza e per l'attenzione con cui avete seguito questa conferenza. È venuto il momento, se credete, di esprimervi con il dibattito, e altrimenti, se qualcuno deve rientrare a casa, lo salutiamo con viva cordialità, gli diamo appuntamento a lunedì prossimo. Allora riprendiamo, sono arrivati i foglietti con le domande e brevemente cerchiamo di proporle ai nostri illustri relatori. La prima domanda, credo di Gianni Brunoro: l'instabilità familiare, cioè i divorzi, sono un costo sociale? E seconda domanda, le religioni possono essere elemento di stabilità sociale e familiare? L'assessore Vittone chiede: tanto segnala che i matrimoni a Vercelli nel 2003 sono stati 140, di cui 80 religiosi e 60 civili. La tendenza è simile a quelle di Milano e Bologna. Si può dire che una politica per la famiglia sia prodromica allo sviluppo economico? Non basta una politica fiscale, ma occorre una politica per la casa, le scuole, i servizi, per venire incontro alle richieste delle famiglie, oggi non più patriarcali, come nella civiltà contadina, ma post-industriali. Terza domanda di Stefano Rodilardi, ci dice: la tecnologia, portando l'uomo a vivere 200, 300, 1000 anni, cambierà e vincerà su tutto, la tradizione, la religione, la storia, tutto dovrà essere rivisto, inglobato, digerito attraverso la tecnologia, ultimo e vero Dio. È ciò che succintamente ha concluso nel suo studio filosofico Emanuele Severino. Voi che cosa ne pensate? Sono arrivati intanto altri tre foglietti, qui ci vogliono un paio di notti per rispondere a tutte queste domande. Nelle famiglie ricostituite, non riesco a interpretare, vedremo dopo, Non è che dalle politiche familiari di tipo fiscale sono escluse quelle numerosissime famiglie che vivono di lavoro nero? E se sì, come rimediare? Che relazione corre, se corre, tra le politiche familiari forti e l'alto tasso di natalità fuori del matrimonio? E un'altra domanda: perché nell'Italia del Papa e del Vangelo c'è stata così poca attenzione a sostegno della famiglia? E un'altra domanda: il fanatismo del sesso non influisce? E qui c'è questo foglietto, non vorrei censurare qualcuno, è proprio un problema di interpretazione. Strigato, chi vuole leggerla lei per piacere? Sì, non si preoccupi, lo dico.
No? Allora può sorgere il problema dell'amore. Sono dei motivi etico-religiosi oppure civili, laico-civili, questo problema. Il diritto canonico e il diritto civile hanno introdotto delle nuove regole.
Bene, allora diamo la parola ai relatori, siccome abbiamo fatto cominciare dal professor Barbagli, forse potremo dare la parola ora al professor Campiglio, ma vedo che c'è un'altra domanda. Per il professor Barbagli, la famiglia omosessuale, perché è così difficile da accettare da parte della nostra società? Forse l'eventualità di future adozioni è un elemento che ne ostacola il riconoscimento? Professor Campesco, questo è per te, il Papa.
Sì. No, adesso sì.
Dovremmo finire alle 11 ufficialmente, perché quindi i relatori hanno 5 minuti ciascuno.
Dunque, questa forse era la domanda dell'assessore, a cui rispondo perché no, mi consento, non perché assessore, ma perché è proprio una domanda giusta di una carenza anche forse della mia esposizione. E dice qui non basta una politica fiscale, ma occorre una politica per la casa, la scuola, i servizi, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, eccetera. È sacrosanto, lo condivido. L'ho detto troppo di sfuggita, di velocità, quando affermavo che una politica per la famiglia necessariamente attraversa orizzontalmente tutta la dimensione, e infatti ne ho toccata solo una, quella del mercato del lavoro, ma pensate solamente alla questione della casa, tanto per fare un esempio. Si può dire che una politica per la famiglia sia prodromica allo sviluppo economico? Io, perdonate, sono un economista, forse un po' distorto da questo, ma penso proprio di sì. Non dimenticate che sono un economista, sì, ma non dimenticate che questo è un paese fatto di imprese familiari. Questo paese è un'impresa, di imprese familiari piccole e, aggiungo, mi viene da dire, ahimè, anche grandi. Ecco, ma non è che dalle politiche familiari di tipo fiscale sono escluse quelle numerosissime famiglie che vivono di lavoro nero. È proprio sì, esattamente. E come rimediare? Si può rimediare, per esempio, con Per l'esempio che facevo prima sui minori, sui bambini, aveva in mente proprio questo tipo di tipologia, perché a quel punto il target della politica, se fosse il target della politica il minore, il figlio, il bambino, diventa anche più facile riequilibrare queste situazioni ovviamente anomale. L'altra considerazione non lo so, scusate. Sulla tecnologia, ecco, anch'io leggo ogni tanto gli stimolanti libri di Severino. Ho delle idee, ma a questo punto faremo note. Mi dovete far penso che sulla. Ecco, se devo. Ho in mente un libro in particolare di Severino. Sulla tecnologia che diventa un totem, per così dire, esterno. Se devo immaginare un vero totem nella società contemporanea, non è la tecnologia ma è il denaro. E questo riguarda probabilmente tu. Tieni.
Bene, grazie professor Campiglio di questo giro di risposte a domande non facili, e ora al professor Barbagli.
Dunque, la prima domanda era: i divorzi hanno un costo sociale? Bisognerebbe definire che cos'è il costo sociale, però in fretta, sicuramente hanno un costo sociale, però anche i non divorzi, cioè i matrimoni falliti hanno un costo sociale. E c'era una sottodomanda: le religioni hanno un effetto stabilizzante? Normalmente sì, cioè noi sappiamo che ancora oggi in tutti i paesi occidentali, ad esempio i cattolici divorziano meno, però quello che ci colpisce è che anche i cattolici divorziano sempre di più, cioè le persone che si dichiarano e si considerano cattoliche, questo è un problema importante per i cattolici, divorziano sempre più frequentemente. Mi ha colpito la domanda detta a voce, perché non si leggeva, e cioè la domanda è: che cosa fare quando due giovani di figli di persone che vengono da precedenti matrimoni si risposano? Mi ha colpito perché, cioè, cosa devono fare se questi giovani, come dire, si innamorano, no? Era questa la domanda. Mi ha colpito perché questa è una domanda che è stata a lungo fatta in test negli Stati Uniti. E a che cosa serviva? Serviva per misurare il problema di cui vi ho parlato molto rapidamente, cioè il grado di istituzionalizzazione delle famiglie ricostituite, nel senso che all'inizio, difatti io volevo farvela anche a voi, poi ho evitato di farla, mi è capitato di farla in dei dibattiti per sentire che cosa avreste risposto voi, ma per dirvi che cosa rispondevano e rispondono ora negli Stati Uniti. Una volta alla domanda che cosa si deve dire, cosa devono dire due genitori che si sono risposati e vengono da due divorzi, ai loro figli di primo letto che si innamorano. La gente nel 1970 negli Stati Uniti non sapeva bene che cosa dovevano dire questi i genitori, dicevano ma... Ora sempre più frequentemente dicono devono vietare a questi figli di innamorarsi. Perché? E questo è considerato un segno dell'istituzionalizzazione delle famiglie ricostituite, nel senso che anche nelle famiglie ricostituite sta nascendo lentamente il tabù d'incesto, che è quello che è caratteristico delle famiglie, no? E quindi questo segna una lenta istituzionalizzazione, affermazione anche delle famiglie ricostituite. Altra domanda: perché poco importava della famiglia, traduco, nel passato, vuol dire durante la Prima Repubblica? È difficile da dare una risposta, ma oltre a quello che ho cercato brevemente di dire prima, io credo che una risposta importante a questo sia che a lungo tutti i partiti, ivi compreso la Democrazia Cristiana e i partiti di sinistra, e anche ora per la verità, sono rimasti condizionati da quello che era successo nel periodo fascista. Sto traducendo aiutare la famiglia come dire, aiutare la famiglia per riguardo ai figli, non per il resto. Per questo parte della domanda, perché? Perché a lungo i partiti, dopo il regime fascista, hanno reagito al fatto che aiutare aiutare appunto le famiglie che avevano figli, voleva dire fare una politica che vagamente richiamava quella fatta durante il periodo fascista, mentre, come è stato ricordato prima dal professor Campiglio, un paese vicino a noi che non ha conosciuto l'esperienza fascista come l'abbiamo conosciuta noi, cioè la Francia, ma che ha conosciuto un'altra cosa importante, cioè che è stato il primo paese in cui è iniziato il declino della fecondità, sto parlando dell'Ottocento, non dell'ultima fase del declino della fecondità, la Francia ha avuto per questo motivo una politica che da noi, dalle forze di sinistra e di centro, sarebbe considerata una politica di destra, invece non era assolutamente una politica di destra. Quindi per questo, perché noi siamo, secondo me, influenzati ancora oggi, a distanza di più di 50 anni, da quello che è successo nel periodo fascista. Naturalmente ci possono essere molte altre risposte, è un interrogativo importante. L'ultima domanda che mi riguardava: perché la famiglia omosessuale è così difficile da accettare? Beh, intanto ho detto che è sempre più accettata dovunque, ma il motivo per cui è più difficile da accettare non potrebbe dire perché tutte le religioni, le grandi religioni, non accettano, non accettavano e non accettano, con qualche cambiamento anche tra le religioni, però non accettano la famiglia omosessuale. Perché? Beh, è difficile da dire in 20 secondi. Se uno dovesse trovare una risposta rapida, io credo, direi, che tutte le religioni, queste religioni alle quali ancora oggi noi ci rifacciamo, si sono formate, cioè sono etiche sessuali che si sono formate in un periodo di alta mortalità. E quindi, come dire, tutte queste religioni hanno condannato gli atti sessuali che non avessero come finalità la procreazione. Nel momento in cui questo, come dire, è superato, nel senso che anche le famiglie eterosessuali, l'abbiamo visto anche stasera, possono non mettere al mondo figli, gli omosessuali, che per definizione, no, non possono formare una famiglia che procrea, quindi sono sterili da questo punto di vista, anche vengono meno lentamente le condizioni della condanna dal punto di vista storico degli omosessuali. Naturalmente è solo una delle possibili interpretazioni.
Bene, grazie. Abbiamo toccato in meno di 2 ore grandi questioni, abbiamo fatto un passo avanti nella nostra riflessione dopo la conferenza introduttiva di Enzo Bianchi di 15 giorni fa. Questa sera abbiamo parlato di trasformazioni, di nuovi modelli familiari, di famiglie ricostituite, abbiamo parlato di politiche fiscali, di disagio economico della famiglia, di famiglie con un solo genitore e dei problemi conseguenti. Abbiamo sfiorato temi molto impegnativi come quello delle famiglie omosessuali. Credo che ci sia materia per proseguire nel nostro cammino. Tra una settimana vedremo come la televisione ha inquadrato e discusso questi fenomeni e poi più avanti torneremo ancora a parlare di questioni difficili da un punto di vista etico e religioso, come alcune di quelle che abbiamo affrontato questa sera. A voi tutti grazie, buonasera, arrivederci tra una settimana.